Buongiorno a tutti. Allora, io appunto partirei raccontandovi un po' come è nata la nostra azienda, quali sono state le nostre idee all'inizio. Poi parliamo un pochino del turismo a Torino anche adesso, poi direi che sarebbe interessante se abbiamo delle domande, eccetera, così magari cerchiamo un pochino di capirci, perché poi normalmente è un po' difficile, no, che si riesca a parlare di turismo con qualcuno che ci campa di turismo, perché normalmente sembriamo sempre dei personaggi aleatori che non esistono sul serio, c'è solo un nome. Allora, io sono Laura Audi e ho iniziato a fare questo mestiere di incoming nel 97. In realtà sia io che la mia socia venivamo già dal settore del turismo, però lavoravamo in Cuoni Gastaldi, quindi io ero caporeparto e facevo Australia, Oriente, giri del mondo. Ad un certo punto, volendo fare qualche cosa di nostro, abbiamo pensato di inventarci, perché all'epoca era proprio quasi un'invenzione, un settore che era quello del turismo incoming. Nel 97 non si parlava praticamente di Torino città del turismo, ce n'era pochissimo. Noi però sapevamo già fare turismo e abbiamo pensato, dato che soldi non ne avevamo ma idee sì, abbiamo pensato di provare a mettere giù delle idee e vedere se questo poteva funzionare. È stato un modo in cui abbiamo cercato di supplire alla nostra mancanza di mezzi, perché evidentemente non potevamo fare concorrenza ai grandi operatori tipo Franco Rosso, tipo altri, cercando di inventare una nicchia, e abbiamo pensato di provare a sviluppare il turismo a Torino. In quegli anni il turismo a Torino, come vi dicevo, era quasi inesistente, perché se ne parlava pochissimo, Torino era ancora la città della grande industria e basta. La nostra idea iniziale è stata di andare a immaginare e anche un po' inventare quello che potevano essere delle caratteristiche che rendevano Torino strana, particolare, curiosa, che facevano sì che Torino avesse delle caratteristiche che altre città non avevano, perché poi siamo in Italia, abbiamo una concorrenza di bellezze d'arte dappertutto e notevoli. E allora siamo partite da quella che era quasi una sollecitazione letteraria, quasi un'idea, no? Si diceva che Torino fosse una città magica e che Torino fosse una città sotterranea. Più che altro questi erano leggende o tradizioni contenute nei libri, mai nessuno aveva pensato di poter fare un tour turistico. Noi abbiamo letto molti libri e abbiamo per primo sviluppato l'idea di questo tour di Torino Magica. L'idea è nata perché abbiamo fatto una serie di riflessioni che secondo me può essere interessante anche per sviluppare ancora il turismo adesso. Intanto abbiamo riflettuto sul fatto che bisogna, quando si crea un percorso turistico, bisogna partire dalla realtà esistente e bisogna cercare di creare un tempo e un percorso nuovo. Significa che, riflettendo su il tempo che i turisti avevano a disposizione per venire a Torino e quello che potevano visitare, ci siamo detti: va bene, se una persona viene a Torino per 2 giorni, probabilmente vuole visitare il Museo Egizio, probabilmente vuole visitare Palazzo Reale. Se deve scegliere tra una visita al Museo Egizio e comprare una nostra escursione, sceglierà senz'altro il Museo Egizio o un altro museo, perché è più importante, no? Allora ci siamo inventate quello che abbiamo chiamato un po' l'allungamento dei tempi del turista, no? Abbiamo detto: va bene, allora andiamo a trovare un tempo nuovo che normalmente non è utilizzato. Il tempo nuovo che potevamo utilizzare era quello della sera. Nessuno ci aveva ancora pensato, i musei all'epoca sicuramente non aprivano la sera, allora abbiamo detto: beh, possiamo usare questo tempo della sera perché possiamo creare di nuovo dello spazio per mettere dentro le nostre idee. Fatto questo, poi l'idea della sera ci solleticava particolarmente, perché in quell'epoca noi volevamo cambiare l'idea di Torino, ci serviva davvero una specie di trasformazione alchemica, come direbbero, e quindi ci serviva di poter raccontare Torino la sera, perché la sera era il momento in cui la Torino magica poteva essere raccontata, non di certo alle 3 del pomeriggio con il traffico cittadino. La sera era il momento ideale in cui raccontare questa sorta di favola, questa sorta di leggenda alla quale si può credere o no, ma che poteva portare ad un racconto su una Torino che c'era un tempo, cioè su quella Torino antica madama che era distante, differente dalla Torino città metropolitana che si conosceva durante il giorno. Quindi la sera è stata una nostra scelta. Il tema doveva essere quello di un tema curioso, strano, particolare, anche perché la gente magari era già stanca e quindi bisognava trovare qualcosa che potesse essere curioso. Così è nato il percorso prima della Torino magica, poi con molta più fatica quello della Torino sotterranea, perché la Torino sotterranea era veramente una leggenda, nel senso che a parte il Museo Pietro Micca, noi non sapevamo nulla di altri sotterranei esistenti. Abbiamo iniziato a studiare veramente pancia a terra, all'archivio, all'archivio di Stato, all'archivio di Via Barbarù, per andare a vedere se tutto quello che erano le leggende della Torino sotterranea in realtà scava scava avevano un fondo di verità oppure no. Scava scava abbiamo incontrato anche il padre Goi di San Filippo Neri, che appena ci ha visto ci ha subito detto che quando ci vedeva arrivare erano guai, perché alla domanda ho letto che c'è un sepolcreto sotto questa chiesa, lui ahimè senza pensarci ha detto sì e ci ha portato a vederlo, e da lì è iniziato il martellamento quasi per carità cristiana che ci lasciasse portare a fare le visite. Torino sotterranea e Torino magica sono state le nostre chiavi di volta, perché hanno raccontato e raccontano, ma adesso è più facile, all'epoca raccontavano una Torino diversa. Per noi è stato una grande sorpresa, una grande scommessa vedere prima che i turisti torinesi che venivano con noi per sentirsi raccontare una Torino diversa, magari, come diciamo sempre noi sulla Torino magica, magari per crederci soltanto per questa sera, per guardare Torino con gli occhi del turista, con un occhio diverso rispetto a quello della quotidianità. Abbiamo iniziato così, siamo state, devo dire, molto fortunate, perché il fatto di creare qualcosa di strano, di nuovo, ha fatto sì che i giornali ci contattassero e ci dessero importanza, perché se avessimo fatto un tour classico della città non era una notizia, ma se la seriosa Torino si riscopriva di essere la Torino città magica, questa fama sulfurea aiutava tutto ed aiutava anche il turismo prima di tutto. Per cui siamo state poi contattate e abbiamo iniziato una sorta di grossa rassegna stampa con i giornali e con le televisioni. Oltretutto, ovviamente poi bisogna essere un minimo bravi, perché sennò se viene il giornalista della stampa poi fa un tour che non gli piace, non c'è santo che tenga, però tendenzialmente insomma con la preparazione eccetera abbiamo creato questo. L'abbiamo creato anche quindi con un tempo diverso che era la sera, con dei luoghi diversi che erano i sotterranei per esempio, ma anche con l'utilizzo, che adesso è entrato abbastanza in vigore ma all'epoca era proprio nuovo, con l'utilizzo di attori delle varie scuole teatrali torinesi che ad un certo punto apparivano di qua e di là in abiti seicenteschi e che potevano di nuovo ampliare il nostro bacino d'utenza, perché quello che bisogna fare quando si crea un nuovo tour è cercare di creare un tour con la massima fruizione possibile, cioè come Eco diceva quando ha scritto Il nome della rosa, no? Lui dice: io ho scritto un libro che è nello stesso tempo un giallo storico, un testo di studio sull'eresia medievale, eccetera, eccetera. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare lo stesso, cioè di creare un percorso che potesse avere diversi piani di lettura, diversi piani di interesse, Per cui magari dei ragazzi giovani potevano trovare divertente l'apparizione della Madama Reale in Piazza Castello, altri che magari avevano letto tutti i libri sulla Torino Magica invece trovavano una spiegazione più approfondita nella zona della Fontana Angelica piuttosto che altro, in modo da unire sia le parti più divertenti che le parti invece più accademiche, per cercare di avere il pubblico più vasto possibile, per cercare di agganciare il maggior uditorio possibile. L'abbiamo fatto e in quel momento poi sono nate anche, cosa che noi abbiamo fatto come fornitori della città di Torino, le prime notti bianche che noi abbiamo organizzato come fornitori della città. Una delle prime, no, la prima notte bianca in assoluto, non so se qualcuno di voi se la ricorda, è stata quella che abbiamo organizzato al Balloon, che si chiamava Le Mille e Una Notte a Borgo d'Oro, era prima del 2000, e che ha avuto un successo spettacolare. È stata la prima volta in cui i torinesi giravano tutta la notte in un borgo che era considerato molto pericoloso e che invece si riscopriva interessante con delle visite guidate che duravano tutta la notte, con dei gazebo con i maggiori scrittori torinesi. Avevo trascinato anche il professor Renzo Rossotti a raccontare la storia del borgo fino alle 4 del mattino, del Borgo d'Oro nel gazebo, e quindi per cercare di far vedere anche le zone un pochino più, insomma, quelle che all'epoca avevano più problemi, come Borgo d'Oro, come un luogo interessante che in fondo rappresentava la pancia della città. Da quel momento noi siamo cresciute, siamo ancora tanto cresciute durante le Olimpiadi, perché per noi le Olimpiadi sono stato uno scoppio importante, perché quando ci sono state le Olimpiadi i vari operatori turistici e anche le varie grandi aziende, per esempio la Coca-Cola, la McDonald's eccetera, che venivano qui perché erano sponsor, quindi venivano qui loro, il loro staff più tutti i loro ospiti, avevano bisogno di operatori turistici che fossero già qui, che conoscessero bene il territorio e che gli potessero garantire dei servizi. Noi eravamo già pronte e quindi questo per noi è stato un grosso tipo di sviluppo. Ed uno sviluppo che in realtà continua ancora oggi. Noi siamo cresciute, se pensate che all'inizio noi eravamo due. Io, dato che sono anche accompagnatrice turistica, di giorno rispondevo al telefono, di notte facevo il tour di Torino Magica, eccetera. Adesso invece siamo uno staff più completo, siamo 7 persone in ufficio fisse, abbiamo circa 15-20 guide con cui collaboriamo in maniera continuativa, una serie di attori che arrivano dalle varie scuole di teatro torinese che collaborano con noi, e poi ovviamente i bus, tutti i vari accordi con i musei, sia di aperture normali sia di aperture serali, che adesso stanno andando sempre per la maggiore perché interessano e c'è molto pubblico anche in questo senso. Il turismo a Torino si è sviluppato in questi anni e noi in questo momento lavoriamo su diversi tipi di turismo. Abbiamo il turismo del business, perché Torino si è anche sviluppata come luogo di congressi e anche luogo di convention aziendali, per cui magari la Telecom viene a fare la convention a Torino e poi ci chiede delle visite guidate, delle cene di gala, ma anche delle attività come noi chiamiamo di team building. Il team building è un tipo di turismo che è a metà tra il turismo e il tempo libero, che va per la maggiore. Si fa principalmente con le aziende. Noi lavoriamo per esempio organizzando delle caccia al tesoro nel centro storico. Immaginate il meeting di una grossa azienda, dopo che fino alle 6 si sono sentiti l'amministratore delegato che li purga con ogni tipo di slide, hanno bisogno di respirare un po'. Noi per esempio ci siamo inventate due caccia al tesoro che piacciono molto. Una è la caccia al tesoro in cui le differenti persone del congresso vengono suddivise con delle cartine in squadre, vanno in giro per il centro storico e scoprono personaggi che sono vestiti da attore che gli raccontano un pezzo di storia, trovano il cioccolatè che gli fa fare una degustazione di cioccolato, vanno a assaggiare il vermouth, eccetera, ed è un modo per scoprire il centro storico. E poi ci siamo anche inventati un'altra cosa che sta andando molto bene, che è la caccia al tesoro con le Fiat 500. Quindi prendiamo le Fiat 500, due per macchina, loro girano con le 500 per tutta la città e poi finiscono sul tetto del Lingotto, dove fino a qualche mese fa c'era un ristorante molto bello con fotoricordo, eccetera. Quindi da una parte c'è il turismo business o congressuale, dall'altra parte noi stiamo anche lavorando tanto con il turismo quello classico, no? Che è il turismo d'arte, per così dire. Torino si sta riempiendo tanto e ha una, diciamo, negli ultimi tempi, specialmente negli ultimi due anni, la stagionalità del turismo torinese si è allungata notevolmente. Mentre prima la nostra alta stagione era dal ponte del 25 aprile, il ponte del 1° maggio e giugno, quindi questi tre fondamentalmente, e poi ottobre quando c'è il Salone del Gusto, eccetera, adesso la nostra stagionalità si è allungata tanto, anche grazie ad alcune cose buone che ha fatto la città, perché non che le prenda tutte, però ogni tanto qualcosa ci prende. Una cosa su cui ci ha preso è per esempio le luci d'artista, che noi troviamo molto evidenti, forse adesso anche un po' banalotte, un po' noiose, però fa tantissimo, perché il fatto di far iniziare le luci d'artista sempre prima e di agganciarle a cioccolatò ha fatto sì che, mentre prima era ottobre il nostro, diciamo, la nostra alta stagione, adesso con le luci d'artista che si attaccano sul Ponte dei Santi e vanno avanti fino al 25 di dicembre, inizio gennaio, noi abbiamo prolungato molto il weekend e praticamente abbiamo un'alta stagione che arriva, cosa incredibile fino a due anni fa, che arriva fino a Natale e a Capodanno. Abbiamo anche turisti che passano il Natale e il Capodanno qui a Torino, perché si sono agganciati due o tre elementi che magari di per sé non sono così importanti, ma che rendono piacevole la visita a Torino. A volte non è importante avere una grossa mostra, non è importante avere Van Gogh a Torino, è importante avere una serie di manifestazioni, anche magari piccole, ma che possano essere interessanti per il turista. Quindi per esempio le luci d'artista, cioccolatò, una mostra magari particolare a Palazzo Madama, questo fa già. Anche il mercatino del Maglio, questo ha reso un pochino Torino e sta rendendo Torino una città non più soltanto autunnale, ma una città d'inverno, cosa che prima non succedeva. Quindi questo per noi è stato importante, perché ha allungato la stagionalità. È importante infatti che Torino riesca ad arrivare ad avere qualcosa ogni volta, come dire, non la grande mostra che riempie gli hotel per un mese e mezzo, ma una serie di manifestazioni e di luoghi aperti al pubblico che rendano piacevole sempre arrivare a Torino. Adesso noi abbiamo una media di gruppi e di individuali, perché noi lavoriamo anche con gli individuali e anche con i gruppi, magari anche con i circoli ricreativi aziendali, i CRAL che arrivano da fuori Piemonte. Abbiamo una media di due notti, di due o tre notti di pernottamento a Torino. Il grosso chiede l'Egizio, il Polo Reale, la Reggia di Venaria, che sta andando però un po' giù rispetto al Polo Reale. Il Polo Reale sta prendendo forza.
Musei Reali
sta prendendo, poi adesso hanno aperto anche i giardini, quindi sta prendendo forza. È anche giusto, nel senso che prima c'è stata l'apertura alla Venaria, anni di Venaria, adesso, come dire, è dato il bacino della Venaria Reale. Ci spostiamo verso tutto quello che è il Polo Reale, che se poi sarà veramente poi tutto collegato sarà un attu molto importante.
Scusa, l'Egizio ha un bacino suo di fruitori o è uguale?
No, un bacino suo. L'Egizio tira più di tutto il resto messo assieme ancora, Tira più di tutto il resto messo assieme. Perché l'Egizio pesca non soltanto dalla bellezza dell'Egizio, pesca da quella cosa che ci abbiamo tutti in testa dell'antico Egitto, delle mummie, delle cose, cioè, quindi pesca un bacino di utenti, a proposito di bacino d'utenti, che è largo, che va dal ragazzino che vuole vedere la mummia, al signor egittologo che ha studiato tutto, a chi ha sentito dire, ha visto Voyager e vuole andare a vedere come sono le tombe all'interno. Per esempio quello lì pesca tanto e pesca di più ancora del pollo reale, perché il pollo reale è considerato da alcuni un po' sofisticato, un po' troppo difficile, no? Un po' troppo di culturale. L'Egizio pesca dappertutto, infatti ancora adesso l'Egizio, tra l'altro ha aperto, lo sapete, la parte dedicata al Nilo e a Pompei, no? Con questa sorta di scambio culturale che è interessante. Secondo me più creiamo una sorta di percorso sia museale sia esterno nel centro storico di Torino, perché adesso la gente, quello che a me dicono i miei gruppi, e che quando girano a Torino tantissime persone mi dicono che sembra di girare in un museo a cielo aperto, nel senso che sia che tu entri nel museo ma tu esci dal museo, sei in un centro storico, vedi chiesa di San Filippo Neri, vedi tutto, che sembra un museo a cielo aperto, no? Questa è una cosa molto importante che funziona tantissimo. Abbiamo per la maggior parte un pubblico italiano noi, cioè abbiamo anche stranieri, ma il pubblico italiano è quello più forte. È stato anche molto aiutato dal Frecciarossa, devo dire, è pieno di romani, che prima, cioè se voi pensate a 15 anni fa, pensavate mica che un romano veniva a fare il weekend a Torino, invece arrivano e poi mi dicono, ah è magica sul serio, come la Roma. E quindi il Frecciarossa per esempio aiuta tanto e serve tanto al turismo. Poi noi in realtà non prendiamo tutto il turismo, perché noi siamo un operatore turistico e devo dire che c'è tanto turismo un po' fai da te a Torino, nel senso che ci sono moltissime persone, poi voi le incontrerete tutti i giorni, che in realtà non viaggiano con un gruppo, ma magari sono una coppia, vengono a Torino, prenotano soltanto l'albergo, poi prendono la Torino Piemonte Card e la fanno fuori in due giorni come dei dannati, correndo di qua e di là a vedere tutto. Quindi c'è un grosso incremento di turismo individuale, quindi persone che vengono individualmente a Torino, che poi fanno anche dei tour guidati, ma è una parte, io direi che la massima parte nei musei non fa tour guidati, fanno visite libere. Se voi andate all'Egizio c'è una grossissima parte di diciamo di visitatori individuali, soltanto una parte è, per esempio, noi facciamo le visite guidate sul tema dell'Egitto e della magia, perché così stiamo sempre a tema, ogni volta che parliamo cerchiamo di rivendere un altro tour, e però è soltanto una parte, la grossa parte è questo turismo individuale che funziona. Ultimamente Torino ha fatto molto, probabilmente potrebbe fare un po' di più. Io sono sempre del parere che se tirassero fuori in maniera permanente l'autoritratto di Leonardo, noi possiamo campare di quello, però bisogna dirlo, bisogna tirarlo fuori, così lo diciamo agli americani. Immaginatevi il pubblico americano, soltanto che io non posso dirgli che c'è, ma non lo possono vedere, cioè c'è un problema di...
Come la
quando l'hanno tirato fuori, non l'hanno detto nessuno.
Ma non l'hanno detto a nessuno.
Cioè, un mese dopo,
ma poi zitti anche. Quando io ho telefonato all'inizio per sapere se lo tirano fuori, e l'ho saputo per vie traverse tipo due settimane prima, mi hanno chiesto, ma lei chi l'ha detto? Ho detto, ma guardi che io dovrei portare i turisti. Non è che a lei chi l'ha detto perché ho uma così. No. Per esempio, secondo me, la sindone... ma ancora di più l'autoritratto di Leonardo, secondo me, tirato fuori, potrebbe essere veramente un... capisco tutti i problemi di manutenzione, diciamo così, di possibile danno, però secondo me quello sarebbe un plus incredibile, soprattutto una cosa che abbiamo. Cioè, a volte mi domando perché andiamo a cercare la mostra di Van Gogh, che costa una fortuna da portare giù, quando noi abbiamo lì nascosto quello che è il nostro vero tesoro, per esempio l'autoritratto, e che va bene il problema di conservazione, ma io credo che è talmente importante che immagino che una fondazione bancaria o altro, anche a livello internazionale, potrebbe probabilmente capire come fare per non rovinarlo, no? Poi
si ossida, la luce si ossida.
Sì, è questo, no? Che praticamente diventa sempre più chiaro col problema della luce. Ma io ci sto, ma mi sembra che tanto più.
No, oppure dirlo, come fanno i francesi, che fanno le copie delle loro grotte, dice questa è una copia, la grotta non può vedere.
Perché quello porterebbe tantissimo. Poi ci sono anche i disegni, di Leonardo da Vinci c'è il codice. Secondo me sono delle cose che potrebbero essere valorizzate molto di più, e che probabilmente abbiamo delle cose già in casa. Potremmo cercare di utilizzarle meglio anziché andare a chiedere poi delle mostre, che sono anche mostre molto belle, molto importanti, ma che in realtà costano poi anche parecchio, tanto. Adesso noi abbiamo praticamente lavoro quasi tutto l'anno. L'unico vero buco per noi è luglio e agosto, che però è abbastanza fisiologico in realtà, perché è normale che luglio-agosto, allora noi siamo diventati, Torino è diventata una città d'arte, udite udite, quindi finalmente siamo assieme alle varie città d'arte, no? Avrete notato, se eravate qui al Ponte dei Santi, che Torino era piena di turismo, quindi la denominazione della città d'arte, dove si va per il weekend d'arte, quella è data e secondo me funziona. Come tutte le città d'arte, non funzioniamo ancora tanto a luglio-agosto, ma è fisiologico che la gente preferisca andare al mare piuttosto che andarsi a visitare, anche noi italiani, noi torinesi, magari se dobbiamo andare a visitare Roma non ci andiamo a luglio-agosto, ci andiamo in altri giorni. Quindi questo è un fatto per noi importante a Torino. Quello che manca ancora su Torino e il Piemonte è una maggior... capacità di fare coesione e sistema, nel senso che sovente questo sistema non c'è ed è un po'... sembra che ogni tanto ci facciamo concorrenza l'un con l'altro, invece in realtà più buttiamo fuori tutte le carte che abbiamo, più il turismo arriva, perché poi il turismo decide, però è importante dargli più possibilità, cioè dire... a chi viene a visitare Torino, avrai talmente tante cose che non riuscirai a vederle tutte, poi dopo potrai tornare. Quello che adesso manca un po', su cui si sta lavorando come città e come regione, è il fatto che adesso noi abbiamo due salti abbiamo. Da una parte, chi viene a Torino sta a Torino e non riusciamo a farlo andare nelle regge fuori, perché ovviamente tutto lì in Piazza Castello, già tanto se vanno alla Reggia di Venaria, ma non vanno da altre parti. Allora la provincia di Torino, che pure è abbastanza ricca, anche Stupinigi, Racconigi, eccetera, ne risentono. Probabilmente Stupinigi avrebbe forse bisogno di una linea, tipo un bus navetta che li porta lì, in modo che sia il più facile possibile, perché se tu c'hai tutti i musei belli e il centro storico bello tutto lì, se devi già andare a Stupinigi e poi dici poi prendo il 4, poi da lì boh, faccio una passeggiata, l'ultimo pezzo del viale è abitato non da statue del 700, ma...
Però si supera il 45esimo
paese. Lei lo... Esatto. Però per esempio Stupinigi secondo me sente un po' rispetto... al resto, e anche un pochino Racconigi, perché quando hai un centro così importante, con tutti i musei, tutte le chiese più belle, perché poi le chiese sono un valore importante, la gente quando entra, a parte San Filippo, quando la gente entra alla consolata rimane abbastanza di stucco, non so se è meglio la consolata o il Bicerin, ma se la giocano abbastanza bene tra tutte e due, è difficile poi farli uscire, quindi c'è un pochino di adesso di studio da parte della città su come cercare di vendere questa corona di delizie che è tutto intorno a Torino, ma che in realtà, non essendo ben collegata, non si vende granché. Villa della Regina, per esempio, non sa ancora, quando noi li portiamo rimangono...
Splendida, quattro passi, ma non
bellissima, c'è perché poi quando c'è un bel...
ci sono
due tornantoni ancora da fare, però tipo Villa della Regina, che è bellissima, che è lì, adesso c'è anche la vigna, adesso è anche un bel valore aggiunto di raccontare, poi c'è un belvedere su Torino, spettacolare, gratuita, e anche lì poi è un problema, perché per esempio adesso la Regia costa 25 euro.
Una è
troppo, noi non riusciamo a metterla dentro, per esempio adesso la Regia di Venaria 25 euro per noi è esagerato, per noi non è conveniente perché diventa troppo alto il biglietto, cioè o lo mettiamo con la Torino e Piemonte Card.
Infatti
noi, perché adesso loro chiedono molto, perché poi con, se tu compri il biglietto da 25, che per noi operatori è 23, hai poi lo sconto del 10% nel ristoro, nella caffetteria eccetera, però è un impatto troppo alto in questo momento. La Torino Piemonte Card certo è molto conveniente, perché se adesso contate che comunque anche l'Egizio 14-15 euro costa e... stiamo cercando anche, quindi da una parte c'è la provincia e dall'altra parte c'è il fatto che stranamente in Piemonte abbiamo due tipi di turismo diverso e che adesso sta cercando anche la regione di unire. Secondo me non l'abbiamo mai uniti, perché storicamente insomma Torino era di sinistra e la regione era di destra, e adesso perché ci sa, poi non è che si mettono d'accordo, perché se ci pensate abbiamo un sacco di turismo in Langa e un sacco di turismo a Torino, ma chi va in Langa sta in Langa, chi viene a Torino si fa la città d'arte e sta a Torino. Quando gli diciamo che ha un'ora e mezza di distanza la Morra da Torino, rimangono tutti sbalorditi, quindi sarebbe interessante cercare di nuovo di allungare magari con delle navette, perché non è che Torino si fa concorrenza con altro, più ci sono cose da vedere e diciamo che sono facilmente raggiungibili nei vari percorsi, più la gente allunga i pernottamenti, che è quello che serve all'economia della città, cioè servirebbe che sto due notti, ne sto tre, ne sto quattro, perché c'è talmente tanto da vedere che rimango più notti, perché poi è quello, quando si fanno i pernottamenti sul territorio, poi è quello che ricade sull'economia, è quello, perché lavorano le guide, i pullman, i musei, lavorano i ristoranti, lavorano un pochino tutti, quindi la Sindone è stata come al solito un buon momento. La Sindone rispetto a 10-15 anni fa è cambiata totalmente, 10-15 anni fa possiamo dire che era un evento esclusivamente religioso, massimamente gestito dalla parte, come dire, ecclesiastica, sia nei pernottamenti sia in tutto. Adesso invece chi viene a vedere la Sindone, già che c'è, si ferma anche a visitare la città, quindi è una cosa positiva, non fa arrivo, Sindone, panino e ritorno, ma ci lascia qualche briciola di tempo e qualche briciola di soldi per vedere qualche altro museo. Una cosa su cui noi stiamo lavorando e chiedendo, noi come operatori turistici privati assieme a Turismo Torino ed altri, e di avere dei biglietti un po' più lunghi come durata, perché per esempio il Polo Reale in questo momento costa 12 euro, è un prezzo che insomma è un prezzo giusto, perché si possono vedere tutti questi musei, ma nello stesso giorno. Nello stesso giorno è impossibile, perché se gli facciamo vedere la Sabauda, il Palazzo Reale, i Giardini Reali e anche l'archeologico, muoiono. No. Esatto. Allora, se loro ci dessero, se questo biglietto valesse 24 ore, semplicemente entro le 24 ore, noi possiamo sfruttarlo per portare magari in visita a Palazzo Reale un giorno e il giorno dopo alla Sabauda o il giorno dopo all'archeologico. Fare così soltanto nell'arco della giornata è troppo faticoso. Poi le persone vogliono anche avere giustamente del tempo libero, non essere insomma così massicciamente dentro un museo soltanto. Però devo dire che anche la gestione dei musei è migliorata, nel senso che adesso rispetto, se pensate che prima al Museo Egizio 20 minuti prima attaccavano con stiamo chiudendo, con la gente che ti spingeva via, adesso cercano di non farlo più, mettiamola così. E per i gruppi ci sono ingressi riservati, che è una cosa importante, perché noi quando prenotiamo, anche se c'è la fila lunga fino a San Filippo per entrare all'Egizio, noi però con la prenotazione del gruppo a una certa ora entriamo come priorità, e per noi è anche molto interessante perché di nuovo queste code eccetera sono sovente molto lunghe e magari un pochino noiose da fare. Noi siamo in questo momento comunque in crescita, noi lavoriamo tanto con le guide e abbiamo un tipo di rapporto di lavoro diverso a seconda dei nostri fornitori. Noi siamo, come vi dicevo, 7 in ufficio con delle mansioni di booking, no? Di prenotazioni, di gestione eccetera. Tutte le nostre guide lavorano con partita IVA, prima hanno iniziato con la ritenuta d'acconto per vedere se poteva avere un senso, dopodiché adesso lavorano praticamente tutte con ritenuta d'acconto, sono libere professioniste, lavorano con noi come con altri. Così come lavoriamo in maniera abbastanza massiccia con tutti i bus, i noleggiatori bus eccetera, e con la maggior parte dei musei torinesi. C'è una grossa, adesso c'è sempre un'attenzione sempre maggiore, nel senso di cercare di essere attenti alla programmazione, perché noi tour operator abbiamo bisogno di una programmazione in anticipo rispetto agli altri, perché se ci dicono il giorno prima che il giorno dopo tirano fuori l'autoritratto, ma anche non lo diciamo troppo, che poi arriva gente e a lei chi gliel'ha detto, non è bene. Abbiamo bisogno di saperlo magari un mese, due, tre prima, perché anche noi nel nostro piccolo facciamo la nostra programmazione e diamo comunicazione. È vero che poi la città dà la comunicazione, però noi magari abbiamo i nostri circoli, i nostri crawl, i nostri gruppi, se noi gli possiamo mandare due mesi prima la comunicazione dicendo venite a Torino a vedere gli impressionisti, sicuramente abbiamo del lavoro che ci arriva dietro, quindi insomma è una cosa che noi facciamo in maniera utile. E poi noi abbiamo anche in alta stagione degli aiuti che prendiamo con ritenuta d'acconto, che ci aiutano in ufficio a gestire questa massa di preventivi, perché poi immaginerete che c'è una massa di preventivi, poi qualcuno diventa pratica e qualcuno no, però bisogna fare tanto lavoro prima poi di tirare le fila, di arrivare al dunque. Un grosso aiuto è sempre più internet, adesso le telefonate sono sempre meno, se dobbiamo conteggiare quanti ci telefonavano 15 anni fa e quanti ci telefonano adesso, devo dire che internet ha aiutato tantissimo. Noi per esempio abbiamo fatto un lavoro per cui adesso mettiamo sulle date dei tour con la possibilità di comprare e di scalare i posti praticamente facendo tutto da sé e poi cliccando alla fine se vuoi pagare alla partenza o se vuoi pagare prima. Questo ci ha aiutato tanto. E per esempio per noi un'altra cosa è stato di poter prenotare al telefono e di non dover passare prima a pagare. Per noi è stato un rischio perché all'inizio diciamo e poi se prenotano tutti e nessuno si presenta, noi siamo lì così, e invece devo dire che i torinesi sono molto seri e i turisti anche, se prenotano poi si presentano e se non possono venire per qualche ragione chiamano per disdire, ma c'è proprio l'1-2% di no show, cioè di cancellazione all'ultimo che non avvisano, e questo aiuta tanto perché noi per esempio siamo in una traversa di Piazza Solferino, pensate se uno deve prenotare il tour, poi deve venire a pagare in Piazza Solferino nella nostra sede, poi dopo ripresentarsi, vi assicuro che con i ritmi di adesso perderesti il 50% delle prenotazioni, questo fa sì che sia tutto più facile e più gestibile. Noi siamo soci di Turismo Torino, con cui andiamo ogni tanto d'accordo, ogni tanto no, come in tutte le buone famiglie, ogni tanto siamo d'accordo, ogni tanto non tanto. E, però insomma, tendenzialmente il turismo mi sento di dire che in questo momento dà lavoro e che dà un grosso lavoro. Noi siamo in crescita e quindi insomma, visto che eravamo due e siamo diventati tipo 22 tra tutti, insomma mi sembra che sia un buon risultato. Questo risultato è avvenuto anche attraverso una connessione, una collaborazione con le varie associazioni culturali. Qui c'è Ornella del San Filippo, è importante perché prima di avere un'associazione culturale che stesse dietro, niente, o mi attaccavo alla porta con padre Goin, che avendo lui 95 anni non voleva assolutamente che arrivassimo di sera e men che meno alle 10:30 di sera, cosa fate in giro, andate a dormire, quando mai mi è venuto in mente di dirmi che c'era il sepolcreto. E grazie invece alle associazioni culturali riusciamo ad aprire dei luoghi che normalmente non sarebbero aperti e a poterli far vedere anche ai nostri turisti. Questo per noi è importante. Noi lavoriamo anche con un'altra associazione che si chiama Il Mutamento, che gestisce il San Pietro in Vincoli, dove anche lì ci sono dei sotterranei molto interessanti, ed è grazie a loro se noi poi possiamo portare i nostri visitatori a scoprire questi luoghi. Se non ci fossero tutte queste associazioni, probabilmente noi faremmo molte meno cose di quelle che facciamo adesso. Anche nella Chiesa della Consolata c'è un'associazione molto forte che si presta a farci arrampicare sul campanile, a farci andare nei sotterranei, a farci andare su e giù. E anche, come dire, le associazioni culturali hanno un rapporto di fiducia con i possessori, no, reali di queste strutture, che possono un po' anche garantire per noi ed essere un po' il nostro cuscinetto. Per questo secondo me le associazioni culturali in questo momento stanno facendo un gran lavoro, perché i luoghi da visitare non sono tutti musei, probabilmente non reggerebbero in una struttura museale, no? Se noi dovessimo pensare di tenerli sempre aperti con un regime museale continuo, probabilmente non reggerebbero, però sono un valore aggiunto molto interessante e molto particolare, soprattutto perché ti fanno scoprire delle realtà che altrimenti non sarebbero visitabili. Per noi questo è stato una chiave di volta fondamentale, perché voi sapete che la gente vuole sempre andare dove non si può, e quindi se c'è una porta chiusa, trac, se tu riesci a trovarla aperta e a portarci la gente, sono tutti molto contenti. Quindi noi in realtà con le associazioni lavoriamo molto bene. C'è sempre a volte un po' di come dire, problematica tra le guide della città e le associazioni, però secondo me dipende un po' poi dai rapporti che ci sono tra l'uno e l'altro. Noi ci troviamo molto bene, lavoriamo con associazioni culturali, con i musei, con le nostre guide, e credo anzi che tutto questo serva a far girare molto di più il turismo e serve ad ampliare sempre di più le possibilità che il turismo ha. Anche perché è vero che tutti sono al museo egizio, ma è anche vero che se tu gli puoi offrire delle altre cose, serve sia come valvola di sfogo ad uno, e intanto gli fai vedere delle cose interessanti nelle immediate vicinanze. Quindi questo è quello che noi facciamo, insomma, far scoprire il volto meno conosciuto della città. E questo, se per caso vorrete fare il tour operator da grandi, vi consiglio di far scoprire sempre il posto più misterioso, meno visto, laddove non si può andare, eccetera, perché la chiave della curiosità va su tutto, e quindi anche quella serve un pochino a far andare avanti il nostro turismo. Se volete, noi sono aperta.
E che tipo di concorrenza avete come operatori?
Ma proprio concorrenza non ce l'abbiamo tanto, perché no, per fortuna, meno male, perché io anch'io pensavo, ho detto qua ciao Bale, invece no, eh sì, e invece corrono tutti dietro a Satorino Mario. Meno male che abbiamo messo il marchio registrato, guardi, nel 97, adesso ci sono tutti i tour, Torino è un po' magica ma non lo possiamo dire, allora la chiamiamo un po' misteriosa, un po' parecchio. No, non abbiamo tanti tanti competitor. Abbiamo qualche competitor che però più che altro ci corre un po' dietro sulle nostre idee, meno male perché non gli sono venute tante altre idee a loro, e soprattutto non le abbiamo tanto, io credo, perché gli manca c'è un gap, cioè quelli che ogni tanto fanno dei tour che possono essere un po' simili a noi, un po', perché poi noi abbiamo tutti i marchi registrati, perché noi quando l'abbiamo creato abbiamo messo la R di marchio registrato su tutto quello che facevamo, perché sono delle associazioni e non sono dei tour operator, quindi non hanno quella struttura che può servire alle altre agenzie per lavorare, mi spiego. Noi lavoriamo non soltanto direttamente con i nostri clienti o con i gruppi che ci chiamano, ma noi lavoriamo anche con tutti gli alberghi di Torino e con tante agenzie sia straniere che italiane. Allora, l'albergo, così come l'agenzia straniera, ha bisogno, per esempio, di una reperibilità 24 ore su 24. Allora, un piccolo operatore che fa soltanto un tour ogni tanto non può garantire, come noi per esempio facciamo, che lei mi telefona ogni ora del giorno e della notte, c'è qualcuno che le dice: Samuel, buonanotte, cosa mi deve dire? Tenendo conto che se poi ho un cliente torinese, come poi capita, che a mezzanotte decide di chiedermi quali sono le tappe della sotterranea, magari gli dico di richiamarmi. Però per le agenzie straniere e per gli alberghi che lavorano continuamente, questa struttura, per esempio, della reperibilità 24 ore su 24 è un grande plus, perché magari l'albergo mi prenota la visita al Museo Egizio con la guida per l'indomani mattina e sono le 9 di sera, oppure ha bisogno del trasferimento con l'auto privata di un cliente che dall'NH del Lingotto deve andare a Milano Malpensa con l'auto privata domani mattina alle 4. Quindi questa struttura, che è una struttura proprio da tour operator, è una struttura che per fortuna non molti hanno, e quindi questo ci dà la possibilità di lavorare per esempio con tutti gli hotel, e che per noi è un grosso lavoro, perché praticamente gli hotel hanno i nostri flyers, i nostri volantini, e tutti gli hotel sanno che ci possono chiamare, quindi per noi è come avere un imbuto in cui confluiscono una serie di richieste. E poi noi facciamo tanto, che di nuovo è una cosa difficile da trovare, che i nostri competitor non hanno. Facciamo tanto lavoro ad hoc, si dice in inglese tailor made travel, che vuol dire che, esatto, tu mi chiami dal Principi di Piemonte, ci sono due signori russi che vogliono andare domani in Langa con l'auto privata, con la guida che parla russo, e vogliono andare a Fontana Fredda, e noi possiamo fare la quotazione in diretta, sì, no, va bene, carta di credito alla mano, e la mattina dopo si manifesta il cammello, la guida con il pulmino, eccetera. Questo per noi è un grosso vantaggio, perché anche se è difficile, perché vuol dire che bisogna, che dobbiamo essere per esempio adesso in 7, perché penserete che non è che sono sempre io che rispondo 24 ore, ci diamo i turni come nei centralini, però ci fa lavorare.
I grandi tour operator di una volta sono tutti rinunciato, viene in mente il nome tipo Franco Rosso, che nomi.
Ma succede una cosa curiosa, Franco Rosso, anche Ventana, ve le parlo di Ventana. Sa cosa fa per esempio Ventana? Compra da noi quando deve vendere Torino, cioè Ventana a un certo punto ha detto: cosa faccio? Apro un ufficio a Torino che faccia incoming e ci metto dentro 10 persone con un costo, oppure chiamo la Samuel quando ho bisogno, mi fa il costo, io gli metto il mio ricarico e sono a posto. E con Ventana per esempio lavoriamo così. Ventana quando vende, quando deve vendere qualcosa, facciamo noi facciamo il preventivo, gli facciamo il percorso, tutto, le nostre guide si mettono un bel badge con scritto Ventana Group e vanno tranquille e felici come una Pasqua. Esatto, perché loro fanno out principalmente, hanno però anche del lavoro su Torino, magari tra l'altro hanno dei gruppi che arrivano su Torino che non arriverebbero da noi, perché noi non siamo un nome, siamo più piccoline. Allora loro hanno fatto questa scelta, invece di avere un ufficio che dovrebbe anche, insomma, studiare, essere strutturato per fare quello, lo danno da fare a noi, poi gli mettono un piccolo ricarico che è il loro guadagno e loro con una mail e una telefonata
hanno risolto il problema.
Quindi per quello noi funzioniamo così. Lavoriamo come le piccole sartine anche per i grandi che poi giustamente hanno scelto di far così e direi che va bene. Siamo tutti contenti. No, beh, io l'ho pensato, ho detto adesso se arriva qualche tour operator un po' grosso mi fa altro che le scarpe, mi tira su me e invece non è capitato. Gli operatori grossi hanno detto vabbè, ma quando dobbiamo vendere a Torino facciamo voi, c'è meno da fare.
Ci dice le tappe della sotterranea o le telefoniamo?
La 1 o la 2? No, no, ve le dico ora. Allora, le tappe al momento... Sì, perché negli anni i miei studi devastanti sugli ipogei torinesi, nel frattempo noi facciamo anche parte di un'associazione che si chiama Italia Sotterranea e che riunisce tutte le città italiane che fanno nei sotterranei, quindi Roma Sotterranea, Napoli Sotterranea, che devo dire ci dà un po' di pastina, devo dire che Napoli Sotterranea non c'è, però è troppo facile così, perché non c'è nemmeno bisogno di essere bravi. Apri e vai. E, dunque, quindi noi abbiamo fatto delle ricerche perché tanti nostri clienti ci chiedevano di fare degli altri tour. Allora, la sotterranea adesso del venerdì va nei sotterranei di San Pietro in Vincoli, al Museo Pietro Micca che apriamo la sera in esclusiva. Anche questo, magari il Museo Pietro Micca di giorno lavorava, ma non così tanto, ma la sera portiamo nei sotterranei del Museo Pietro Micca tutti quelli che magari di giorno hanno fatto il Museo Egizio e sono andati alla Reggia di Venaria, la sera fanno quest'altro tour. Quindi facciamo sotterranei di San Pietro in Vincoli, il Museo Pietro Micca, poi andiamo nei sotterranei di Palazzo Saluzzo di Paesana, dove ci sono gli Infernotti, e poi andiamo nelle ghiacciaie di Piazza Emanuele Filiberto, perché quando lo abbiamo sempre studiando di qua e di là da dove si entrava in queste ghiacciaie, che ho passato il tempo nelle cantine, alla fine abbiamo scoperto che in Piazza Emanuele Filiberto nel garage c'è una mezza che si vede, ma aprendo la porta dell'allarme, che normalmente è chiusa e allarmata, in realtà l'uscita di sicurezza dà su due altre ghiacciaie che normalmente sono chiuse e quindi noi andiamo lì dentro, per cui ci facciamo, quindi immaginate la lungaggine, ci abbiamo messo per la sotterranea, no, più di 8 mesi avere l'autorizzazione, abbiamo chiesto al parcheggio che ci aprissero la sera, che ta 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 ta, alla fine quando disallarmano noi felicemente entriamo, quando provano degli altri ad entrare perché magari hanno fatto il nostro tour e hanno detto adesso scendiamo anche noi con i gruppi e proviamo a tirare, come è successo 2 o 3 mesi fa, è arrivata la polizia, l'allarme, la cosa eccetera, e questa è la 1. Poi
quindi, c'è il pullman che porta chiaramente
il pullman che unisce tutte le tappe,
la durata è su 3-4
ore e un quarto. Sempre c'è qui qualcuno che è volontario al MICA, prima di fare una battuta. Perché al MICA dopo 16 anni vogliono sempre ancora che io stia lì 2 ore e mezza per il prima batteria di fuoco quando la gente non ne può più, e quindi noi anche lì siamo sempre un po', dobbiamo metterci d'accordo con i volontari dell'associazione perché è bella la visita ma deve essere le cose belle, stringate, importanti andiamo un'altra parte, perché sennò se facciamo come a Moretti che dopo 16 ore sta ancora raccontando il primo uomo di fila del 1906, no, se ne esce. E poi invece la seconda l'abbiamo studiata dopo, perché noi studiamo sempre, andiamo sempre a studiare questi sotterranei perché abbiamo visto che i sotterranei piacciono, i sotterranei piacciono sempre. E quindi studiamo tanto, prendiamo moltissime porte in faccia normalmente, primo sempre porta in faccia, poi dopo ogni tanto li convinciamo, e abbiamo adesso portiamo nella 2 che facciamo solo sabato sera, portiamo a scoprire i sotterranei della Chiesa della Consolata che sono bellissimi, non sono mai stati aperti prima, abbiamo fatto un accordo con la Consolata, la Sovrintendenza e noi La sovrintendenza sta studiando ancora adesso i sotterranei della consolata, non avevano fondi, parte dei soldini che noi diamo vengono dati per continuare questi scavi ed infatti i sotterranei della consolata sono, potremmo dire, quasi un museo in itinere, perché non è ancora un museo. I sotterranei hanno il sepolcreto del 1800 degli Oblati, hanno una parte che è ancora romana e poi hanno tutta una serie di testimonianze, a volte appoggiate lì, a volte si sa, a volte la sovrintendenza ha già scoperto di che cosa si tratta, ma è proprio come una sorta di luogo in cui il tempo ha depositato strati di storia. Quindi la loro idea sarebbe poi di arrivare poi a fare un museo ipogeo della consolata, portando giù e ordinando tutte quelle cose che ancora ci sono. Per esempio ci sono delle lapidi bellissime, degli ex voto molto belli, e man mano facciamo questo lavoro. Quindi facciamo i sotterranei della chiesa della consolata, poi andiamo in altre ghiacciaie, che sono le ghiacciaie del centro palatino. Avete presente l'ex Palafuscas, sì? Quello che non tanto bello da sopra, però la città ci ha chiesto di... Neanche da dentro, ma la città ci dice sempre di far notare come l'antico e il moderno poi convivano. Tutte le volte il pubblico mi dice meglio l'antico che il moderno. No? E pensate che Fuscas ha detto che lui voleva, quando ha costruito il centro palatino, mi tocca dire anche questa dichiarazione, che lui si è posto in concorrenza ideale con l'esedra juvariana di Porta Palazzo. E quindi anche lì abbiamo fatto degli accordi, apriamo la sera, se avete presente vedete, si vede dall'alto la calotta delle ghiacciaie. Entriamo dall'uscita di sicurezza con un servizio di sicurezza armata, perché lì la sera è un po' una zona un pochino difficile, ed entriamo sotto a vederle sotto. Poi dopo andiamo in un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale che si trova in Piazza Risorgimento. Quello è molto bello, normalmente viene più aperto intorno al 25 aprile. Quello è, per esempio, un esempio di un luogo molto interessante da visitare, ma che probabilmente se dovesse essere aperto sempre in maniera continuativa forse non reggerebbe, no? Perché è un pochino distante, però è molto bello, quando noi portiamo le persone rimangono assolutamente stupefatte da quella zona lì. Quindi. E poi andiamo a vedere i sotterranei del Museo del Duomo, quindi andiamo al Museo Diocesano, sempre con l'apertura serale, con Don Carlo e con tutti quelli che ci aprono, perché poi immaginate quando si apre la sera bisogna dirlo dal capo a tutti, a quello che poi stacca la sicurezza eccetera, perché anche lì il Museo Diocesano non è conosciuto. Noi lo facciamo più dal punto di vista archeologico, perché ci piace molto raccontare quella che è il piano di sotto del Duomo. Quindi nella sotterranea 2 facciamo questo: i sotterranei del Duomo, della Consolata, le ghiacciaie del Palafuscas e questo rifugio antiaereo.
La famosa cripta di San Filippo?
La cripta di San Filippo l'abbiamo
eliminata.
È in stand by. No, allora la cripta di San Filippo è stata chiusa per un periodo. Allora, prima noi andavamo sempre, ma noi abbiamo una serie di cripte, sa, nel nostro. Perché io studio in modo che così quando qualcuna chiude per restauro, perché ne ho un'altra. No, la cripta di San Filippo siamo andati una vita, poi in realtà sono stati chiusi un po' di tempo.
Più di due anni.
Nel frattempo noi abbiamo scovato i sotterranei di San Pietro in Vincoli e quindi adesso diciamo che mollare subito San Pietro in Vincoli non è serio. E allora stiamo un po' così, ogni tanto andiamo a San Filippo, anche perché avere questi luoghi sotterranei, anche diversi, a noi serve perché noi abbiamo tanti gruppi. Quindi magari una volta la cripta di San Filippo ci dice guarda che io però quel sabato sera non sono disponibile, ma noi abbiamo l'altro. Facciamo così.
E invece la magica?
La magica, adesso le dico, però c'era la signora là al fondo che aveva già... Ah, la magica invece va su tutto, come al Blair. Va su tutto, la magica va su tutto perché La cosa furba che abbiamo fatto quando l'abbiamo studiata, ma a volte viene meglio anche se uno non è che ci pensa poi troppo. Sempre ogni giovedì e ogni sabato sera, da 18 anni. Da 18 anni con più sere, insomma, nel senso che giovedì e sabato sempre, poi a volte sabato sera abbiamo un turno alle 21, 21, 30, 22. Va molto perché è una visita città e quindi la riusciamo a vendere anche molto bene come visita città strana, particolare ai gruppi stranieri o non italiani, perché dato che gira tutto nel centro storico, è anche facile da vendere come una visita città con un taglio particolare, quindi su quella la vendiamo benissimo, perché magari la gente vuole fare la cena, magari, a volte anche tipo una cena di gala, e dopo fare un giro per Torino Magica. La tagliamo, la facciamo più corta, più lunga, se vediamo che i tedeschi sbadigliano già un po', tagliamo la Fontana Angelica che è un po' troppo difficile, però va molto bene perché girando tutto nel centro storico è un buon modo per visitare la città anche. Quindi a seconda se un gruppo di, perché magari abbiamo i gruppi di esoteristi molto molto preparati, tutta la massoneria riunita, allora gliela facciamo come loro vogliono che noi la raccontiamo. E se invece abbiamo un gruppo di turisti la facciamo più soft, però anche quella di serve, sì.
Questi sono tutti tour a piedi?
No, pullman e a piedi, facciamo tutte e due, un po' in pullman e un po' a piedi con la guida, perché alcune strutture sono un po' distanti, se no diventerebbe un po' faticoso. Anche la sotterranea, in realtà il pezzo fino a San Pietro in Vincoli è un po' lungo, non è bello da far di sera. Esatto, e allora preferiamo mettere il pullman perché così è il momento in cui la gente si rilassa un po', lo facciamo sempre così.
La durata media? No.
Le sotterranee durano 3 ore e mezza, quindi è una roba un po' tosta, e la magica dura 2 ore e mezza, è quella che funziona. Poi ci inventiamo anche delle robe ogni tanto, ne facciamo, per esempio adesso abbiamo convinto il rettore della consolata a farci fare ogni tanto l'aperitivo sul campanile della consolata, ma ogni tanto, ci ha detto scelta, ed estate, sì, quando lui ci dice di sì, perché ha detto scelta, non siamo per un locale del quadrilatero, allora io va bene, allora bisogna, è questione di rapporti. No, perché se no sa, noi iniziamo una sera, 2 sere, 3 sere, certo, una minuta. Allora, la ditta di catering è delle signore che fanno da mangiare ai sacerdoti della consolata. A loro interna ci portano su tutto sul campanile, noi mettiamo un sax, un sassofonista che suona dal vivo, e una guida che man mano che si sale racconta Torino come si vede dal campanile della consolata. Qui sono 150 scalini, quindi un po'. È un po'.
Invece sugli alberghi,
sì.
C'è una rete adeguata sia in città che anche fuori città, no? Perché c'era stata la polemica di qua,
sì.
E in Piemonte non c'era la rete, c'era varietà anche tra le città.
Sì. Diciamo che adesso c'è, forse prima non c'era, è vero, nel senso che, però sa, Torino si è anche sviluppata, non so se si sviluppa prima il turismo e poi il settore alberghiero e un po' tutto intorno. Devo dire che per anni Torino non era strutturata e gli alberghi di Torino per anni erano quelli brutalmente che lavoravano per la Fiat, quindi lavoravano dal lunedì al giovedì e non nel weekend. Ed erano molto, sa, anni 70, quelle cose molto business così, adesso la gente non vuol più quello, l'alta stagione degli alberghi è nel weekend, che vuol dire proprio che hanno cambiato, vuol dire che sono per il turismo del weekend, adesso c'è una rete adeguata e devo dire che gli alberghi, anche quelli più business, anche quelli più rigorosi, 4-5 stelle, hanno cambiato e stanno tutti cercando di mettere delle situazioni più di relax, di comfort, di casa. Infatti se notate molti mettono la spa, l'angolino, non sono più tanti gli alberghi, persino il Turin Palace non è più quell'albergo, come dire, serio e molto molto business oriented, cercano di dare tutta un'idea di eleganza, ma come essere a casa con la cosa della spa, hanno un altro stile e funzionano. Poi quelli delle Langhe poi sono spettacolari, hanno dei prezzi.
Sui matrimoni
lavoravano una volta. Sì, adesso non lavorano più, no, perché il turismo non ama tanto il matrimonio, vedersi il matrimonio in... Ecco, sulle cene lavorano ancora abbastanza. E poi c'è una cosa che è importante, io vi dico perché me lo dicono sempre gli albergatori, così mi faccio partecipe e portavoce di questa roba, che noi torinesi non entriamo in un albergo di Torino nemmeno se ci ammazzano. Ma vi voglio dire che gli alberghi torinesi invece sono aperti anche a noi torinesi, quindi se volete fare un aperitivo all'NH Santo Stefano, per esempio, un aperitivo all'NH di Piazza Carlina, eccetera, gli albergatori sono ben contenti di avere noi torinesi come clienti, perché ovviamente tutto fa brodo, soltanto che è vero che noi torinesi non abbiamo l'abitudine di andare a prendere un calice di vino in hotel, ci sembra molto strano.
Perché a Torino c'è tanta offerta
altrove. Anche è vero, però è anche carino, perché se lei va al Quadrilatero ed è tutto pieno così, andare all'NH Santo Stefano e prendere un calice di vino lì costa 4,50 euro. Come
è molto bella anche l'idea del ristorante.
Allora, noi abbiamo, all'epoca, noi abbiamo inventato la peritram, facevamo la peritram, con un'ora soltanto di giretto, con l'aperitivo, col sax e con la guida. Però poi abbiamo avuto qualche problema di rapporto con GTT e quindi niente più. No, nel senso che GTT ha una struttura pubblica. E per fare turismo devi essere flessibile, cioè non posso prenotare un servizio che poi il venerdì alle 2 del pomeriggio non trovo più nessuno e non c'è più nessun referente fino magari alla domenica sera in cui ho la cena. Quello è un po' un problema, secondo me deve lavorarsi in maniera più... So che non è facile, perché è una struttura pubblica molto fissa per quello che ha, però se bisogna fare le... Infatti non lavoriamo più tanto per quello, perché poi se io devo parlare con un responsabile il sabato alle 8 di sera, c'ho bisogno di parlare con qualcuno, e invece loro no, loro danno, come nelle tratte del servizio pubblico, danno un servizio, il servizio parte, e quindi non ci siamo riusciti più a trovare tanto in quello, però è una gran bella cosa, Cioè realmente adesso noi non ci lavoriamo più, perché se poi per noi diventa difficile, magari l'idea è bella, però se poi diventa difficile da gestire non riesco a farlo, perché anche le ragazze magari del mio ufficio, se già si mettono le mani nei capelli quando devono chiamare, che poi dicono poi dopo magari facciamo brutta figura, perché poi se devo cambiare qualcosa all'ultimo non riesco, eccetera. Lì ci vorrebbe un cambio di mentalità con una gestione più fluida, e in realtà però è una gran bella cosa, e anche Valentina e Valentina dovrebbero essere spinti di più.
Mi sembra che sia sempre pieno, sia con l'aperitivo che con la
cena. Meno male per loro.
A parte che la trama è piccola, quello non vedi.
Sì, fatto, sì, sì. Però...
Scusi, una volta che gli alberghi, i grandi alberghi nelle città, facevano un po' la tendenza, no?
Sì.
Quali alberghi c'erano, cosa facevano, le feste, le serate, le cene, i matrimoni, i grandi matrimoni, e questa era un po' la tendenza che si attuava in quella città. Adesso c'è ancora questa forma?
Non tanto.
Fa la tendenza.
No, devo dirle la verità, non c'è più tanto questo. Perché non lavorano più, cioè loro vorrebbero ancora lavorare sul territorio, sul cittadino, come vi ho detto, magari andare a prendere qualche cosa al bar dell'hotel anziché in un altro locale, però non c'è più tanta questa struttura, perché lavorano tanto col turismo, e quindi secondo me possono probabilmente anche lavorare meno con altre situazioni. Fanno molte cene Lions, Rotary, eccetera, questo sì, come sempre, però non più in quel modo.
Lasciando stare un attimo gli alberghi, ci sono, cioè c'è un po' di polemica, o comunque le opinioni non sono tutte
concordi
sull'apertura domenicale dei musei gratuita, almeno una domenica
io
statale.
Sì.
Io sono...
Cosa dici?
No, allora, io magari mi attiro qualche antipatia, però vi dico il mio punto di vista da operatore. Io sono assolutamente contro.
Per quale motivo?
Perché quando ci sono le domeniche gratuite, io non posso portare i gruppi di turisti perché non mi fanno prenotare. E quindi ritengo che perdano il valore che potrebbero avere per nulla, nel senso che secondo me se loro facessero le aperture gratuite il martedì o il mercoledì, benissimo, non proprio la domenica, perché la domenica noi abbiamo un sacco di visitatori che sarebbero visitatori paganti, però non potendoli io prenotare non li porto, perché se non posso avere la garanzia di entrare ad una determinata ora non mi fido a portarli così e poi magari non si può entrare. Quindi sarei più per un'apertura tipo il martedì o il mercoledì gratuita, ma non la domenica, perché quella può essere una carta da giocare anche a livello economico. Io sinceramente, sarà che ho sempre fatto sto mestiere, però penso che il turismo debba essere una risorsa economica. C'era...
Lo scopo non è economico, è culturale comunque. Non
tutte e due.
L'apertura domenicale gratuita per tutti e pure per aprire le porte al pubblico in generale.
Però si può aprire di sabato, di venerdì.
Ma c'è un trentesimo del mese che è impegnato così, avete gli altri 29 giorni per fare soldi.
Ma è la domenica, ma noi lavoriamo la domenica.
Sono 4 al mese.
3 weekend su 4.
Ma noi lavoriamo nel weekend, cioè il nostro lavoro è nel weekend. Secondo me, dato che poi i visitatori gratuiti del museo, mettiamo il Polo Reale, sono principalmente torinesi, secondo me si potrebbe salvare capre e cavoli aprendo in settimana gratuitamente.
In settimana la gente lavora, i torinesi che vanno a lavoro sono quelli che lavorano.
Però
anche chi lavora appunto al Polo Reale era contrario all'apertura domenicale.
Sì, per gli dà fastidio, lavoro in più, certo.
No, dicono che tanto la gente va così.
No, e poi sa qual è il punto anche? Che dicono, allora lo dicono anche loro, che non che tante volte il fatto di aprire gratuitamente la gente non apprezza tanto. Ah sì.
Quello più alto di folla, perché la gente so che non so che è gratuito anche gli altri giorni, va bene, ma lì che
sì, per voi sembra Villa della Regina gratis solo quella domenica, ma anche le altre.
Facciamo 1200 per presenza e contro le 200 normali.
Soltanto che vede che... non so, secondo me la domenica è un po', a noi ci blocca un po'. No, ma io capisco bene, cioè io capisco bene per cosa l'ha fatta Franceschini e lo scopo, però a volte sa che cos'è? Che a volte mi spiace che io ho il gruppo da 50 persone che arrivano da Roma e non gli posso prenotare.
Non è perso, quel gruppo lì c'è la domenica dopo, c'è...
Eh no, la domenica dopo ci va il torinese.
Ma lo sanno, se fanno il viaggio di quella domenica, sa benissimo perché anche a Roma è gratuito.
Sì, in Italia.
Sì, sì, no, in tutta Italia, perché Franceschini l'ha fatta come apertura a tutti per dire una domenica al mese godetevi voi. Però sai, è un peccato che il turista poi invece non possa andare né gratis né pagando. Quello è un po'.
Può andare, si mette in coda come gli altri.
Ma il tour operator non prende un
conto. Scusate, e sull'affermazione di Franceschini che la cultura sia appunto il petrolio d'Italia?
Io ovviamente sono d'accordo, cosa devo dire? Sarò una sporca imprenditrice del turismo, ma...
No,
non è così bieca. No, secondo me bisogna trovare una via di mezzo, nel senso che per tantissimi anni si è pensato sempre che la cultura debba essere per forza gratuita. Secondo me il turismo culturale può essere una risorsa economica e non è peccato capitale. Perché va bene se fa lavorare delle persone, no?
Ma infatti il petrolio non è gratuito.
No, ma il petrolio si esaurisce poi, grazie a Dio.
No, quindi Sa, per tanto tempo è passata questa cosa che la cultura doveva essere sempre tutta gratuita, per forza gratuita, eccetera, no? Come fosse un po' una macchia, che la cultura fosse a pagamento, fosse un po' un peccato capitale originario. Secondo me no, è giusto che il turismo culturale sia una risorsa economica, io non trovo niente di male, anzi ci lavorano tante persone con le dovute con i dovuti modi, no? Con le dovute modalità. Magari adesso, parlando prima, che il signore mi diceva della Reggia di Venaria, la Reggia di Venaria trovo che dall'essere gratuito a diventare 25 euro è un'esagerazione, però è anche bello che io dia da lavorare a tante persone e do da lavorare a tante persone. Perché
ma non pensa che sul lungo termine la domenica gratuita al Museo Statale possa magari dare uno stimolo a vedere gli altri musei a pagamento?
Guardi, io sul fatto che le persone vadano gratuitamente al museo e poi dopo gli scatti l'amore per l'arte,
ai monumenti inteso statue.
Sì.
È troppo dispersivo?
No, perché quale? No, io la faccio sempre, la visita, no, non l'ho detta, ho detto quelle più curiose che faccio, ma noi, per esempio, in un programma di 3 giorni, noi mettiamo sempre la visita al Polo Reale, la visita alla Reggia di Venaria, piuttosto che la visita al Museo di Venaria.
No, no, secondo me, scambio proprio personaggi storici,
deve essere tematico. Noi per esempio nel 2011 abbiamo fatto tantissimo le visite tematiche a tema risorgimentale, in cui non facevamo soltanto il Museo del Risorgimento, che può anche essere un pochino pesante per alcuni, ma facevamo un percorso in città con i personaggi, statue e luoghi del Risorgimento. Però
è troppo culturale.
Sa che no, è vero. Cioè lei deve dare quel gerdù di strano e lì la gente lo compra.
Che Torino è stata fondata dagli
quel gerdù lì, quel gerdù lì, poi lei gli dice, si dice, salva sempre tutto. Perché si dice, o lei dice, è una tradizione, una leggenda. Va bene, nessuno pretende di avere la verità in tasca, però bisogna trovare un modo divertente per raccontare.
Si parte da
domenica,
esatto, perché io ogni tanto trovo degli storici che sono molto preparati, però a volte rischiano magari un po' di annoiare, perché il pubblico è vario e anche perché la persona molto preparata di per sé non fa nemmeno tanto una visita guidata, nel senso che la studia già, non è, no? Quello, l'erudito, la persona a cui interessa veramente tanto un argomento, tendenzialmente va da solo e lo studia, è difficile che prenda parte ad un gruppo, proprio perché lo sa, come noi al MIC, no? Quando tutti i volontari del MIC ci dicono ecco perché non state 16 ore qui, e noi gli diciamo sempre che poi magari la gente poi torna, chi è interessato in maniera specifica. Però noi lavoriamo molto con queste strutture qui, col Polo Reale lavoriamo tanto e la riapertura dei giardini farà molto, perché io sono andata a vedere gratis, primi 3 mesi gratis e poi pensano 2 euro, questo ha detto la pagella, se
mi porta in giro
e quella è bella, è bello, perché poi insomma c'hanno un bel, il Polo Reale da solo uno ci passa 2 giorni lì e non
è un piccolo ristorante interno,
bello, magari al Bastion Verde ci mette una buona parola, perché sa che è chiuso là,
quando eravamo giovani.
E 15 anni fa, guardi che è rimasto chiuso 10. 10 anni sono già rimasti chiusi. Però per esempio, parlando di cose che uniscono la cultura anche con l'imprenditoria, per esempio, un punto elegante lì dentro non è mica male, al bastione, non è male. E quindi non lo so, io sono un po' in dubbio sulla domenica aperta, capisco ovviamente però benissimo il discorso che fa Franceschini, è chiaro, lui dice teniamo aperto una volta per, e anche per aumentare il senso di appartenenza e di amore, però. No, sì, sì.
Senti, quest'ultimo articolo che c'è stato sul turismo che funziona, però fa meno soldi?
Ecco, vorrei sapere. Allora, il turismo funziona e fa meno soldi. Fa meno soldi.
C'è l'incremento. E da qualche.
No, nel senso che è un turismo molto fai da te. Essendo un turismo molto individuale, è un turismo che compra poco i servizi intorno, cioè che tendenzialmente compra l'hotel e compra la Torino e Piemonte Card. Hanno visto che non genera, che genera poco lavoro rispetto all'intorno. È anche vero che per adesso noi abbiamo un turismo prettamente italiano e che gli italiani tutti questi soldini non ne hanno, quindi ci sta che sia che abbiamo più persone, ma che magari sono persone che fanno che ne so, due notti in albergo, prendono la Torino e Piemonte Card, ma magari non generano così tanti soldini sul territorio perché non vanno al ristorante pranzo e cena, si mangiano magari un panino, no? Ma sì, ma è così. Questo è sempre stato anche il problema anche della Sindone, no? La Sindone dicono sempre, loro fanno mangia e fuggi e rimane poco. Secondo me perché abbiamo un massimamente, un tipo di turismo italiano che non rinuncia a viaggiare nonostante la crisi, ma ovviamente evita altre spese, appunto, si fa due giorni con la Torino Card e due notti e poi per il resto si aggiusta un po'.
La colpa dell'alta velocità, nel bene e nel male, con l'alta velocità mi ha detto una giornata.
Però ci aiuta anche, quindi magari costa poi poco, però è vero che non è il turismo italiano in questo momento, non è un turismo ricco, il turismo ricco è quello dei congressi internazionali. Quello è il turismo ricco, sì, quello è il turismo ricco, no? Perché arriva il signore dalla Russia, si prende il taxi per andare fino a Malpensa in taxi invece che col pullman, si prende la guida, noi ne abbiamo avuto, ed è casi di russi, abbiamo avuto la guida che gli ha fatto da personal shopper, portandolo semplicemente in giro per i negozi di alta gamma in via Roma, facendogli la traduzione russo-italiano, aiutandogli a fare la traduzione, il suo shopping. Quello lì non è il pubblico italiano, non siamo nella situazione adesso. Quando noi abbiamo il congressuale, quello, il congressuale è un pubblico di alta gamma perché ha una maggiore capacità di spesa e quindi spende di più.
Luxottica l'avete fatto?
Ah, Luxottica, sì. Come va a saperlo? Così? L'ha buttata lì?
No.
Sì, e quindi è così, cioè se arriva il gruppo che è da Dubai ha una capacità di spesa per cui non si fa, per cui viene a Torino, fa shopping, va a mangiare alla smarrita o al cambio perché gli piace così e ovviamente dà più lavoro, il pubblico italiano non dà così tanto lavoro, ma io stessa se vado a fare tre giorni a Roma probabilmente non vado sempre nei ristoranti d'alta gamma, invece il pubblico straniero che ha una buona capacità ce l'ha e anche quel piacere proprio, nel senso che per loro l'Italia è proprio questo anche posto del lusso in cui amano stare. D'altro canto se voi contate, noi facciamo anche per gli hotel questo servizio di avere l'auto con autista più la guida che porta soltanto due persone in langa tutto il giorno. Soltanto questo, quindi auto privata più guida tutto il giorno, più pranzo gourmet al Belvedere della Morra, più degustazione in cantina, comunque su due persone costa sui 300 euro a persona, l'auto con autista tutto il giorno con la guida a disposizione per voi due. Chiaro che non abbiamo pubblico italiano che ce lo chiede. Abbiamo il pubblico di Dubai, sì. Ma è normale. Insomma, quello è normale. Quindi in quel senso penso che si dica che c'è più turismo, ce n'è tanto, ma non ci porta così tanti soldini. Aspettiamo di avere il congressuale, ma per avere il congressuale grosso bisogna che abbiamo un centro congressi che non ci impicchi tutte le volte che facciamo il salone del libro.
Non la capisco tanto in termini economici, non ci porta tutti i soldini che ci potrebbe portare, ma cumulativamente c'è tanto.
Certo, sì, sì, infatti noi non ci lamentiamo, per noi c'è tanto lavoro. È chiaro che non è il target di una persona che magari arriva dalla Russia o da Dubai e che ha un budget di 500 euro al giorno da spendere. È chiaro che il pubblico italiano ce l'ha meno, però nella continuità per noi va bene lo stesso. Probabilmente però l'alta gamma patisce un po' di più questa cosa. Il congressuale potrebbe essere una via di mezzo, soltanto che a Torino manca un po' un centro congressi importante che abbia dei numeri importanti, perché in questo momento il Lingotto, che è il nostro punto di riferimento da sempre, ha sempre questo problema di essere estremamente caro. Vedete anche il problema del Salone del Libro, no? Che ha deciso alla fine di...
Caro perché ha alti costi o è caro perché guadagnano come lì?
Perché va in parelli, se lo vuoi è così, e se non lo vuoi... È così, è per questo che adesso il Salone del Libro ha fatto proprio questa mossa di dire adesso lo distribuiamo. Tra l'altro questo è interessante perché questa idea del Salone del Libro
fa un po' paura
di come riusciranno a farlo, bisogna vedere come riescono a farlo, però è interessante perché non soltanto si staccano da quello che è un po' una situazione un po' dittatoriale, no? E poi secondo me è interessante perché... c'è questa cosa su cui riflettere, noi ci abbiamo già riflettuto ma non abbiamo trovato la soluzione, e forse questa destinazione diversa del Salone del Libro potrebbe essere. Sovente i saloni lavorano tanto, ma lavorano dentro il salone, cioè non riusciamo, o riusciamo poco,
sono autoreferenziali,
no? Riusciamo poco a prendere tutte le persone che vanno al Salone del Bus, al Salone del Libro e a farle venire in centro a Torino. È un po' come se loro stessero tutto il giorno dentro al salone. È bon, esatto. Forse questa cosa del Salone del Libro dislocato nel centro storico della città magari aiuta, eh?
Infatti Buster Game, che è la scuola tagliata, c'è stato un bel ritorno vecchio.
Noi abbiamo lavorato tanto con Buster, eravamo in sede, ci hanno messo... Ecco, per esempio lì eravamo... sotto copertura, nel senso che noi lavoravamo per gli organizzatori, ci hanno detto noi facciamo gli hotel e tutte le squadre, voi vendete le gite, e noi ci siamo messi il cartellino gite, e è stato carino, però anche quello è stato un po' poco detto. Adesso il Salone del Libro, se riescono, perché non è facile immaginare dei luoghi a Torino nel centro, perché non sono zone grandi, perché il padiglione perché sa, non, i posti sono poi quelli, nel senso che non è che il circolo dei lettori tiene 10.000 persone a volta, no? Magari San Filippo si può candidare, visto che è una delle chiese più grandi di Torino. E se sì, il padre Goi sarà felicissimo.
Scusa, è il turismo religioso?
E noi...
Sì. A parte...
se noi Santa Giorgia facciamo la magica. Già c'è la magica, è il rettore della consola, dice ma voi fate la magica, ho detto guardi, ognuno ha i suoi peccati nella vita. E noi lavoriamo poco col turismo religioso, in realtà c'è turismo religioso, però è molto autoreferenziale.
Marginale
tu dici? Secondo me, io non lo so, perché per noi è una cosa che non riusciamo ad arrivare, perché è autoreferenziale, cioè normalmente il turismo religioso si muove su dei canali che non toccano noi tour operator, non vengono da noi, ma anche gli accompagnatori sono sovente o di associazioni religiose, tipo per esempio i salesiani, tutta questa partita noi non l'abbiamo praticamente sentita. Eppure sono sicuro, so che c'erano moltissime persone a Torino, però loro hanno una forte struttura interna organizzativa da sempre, e a noi non arriva questo tipo di turismo, per cui sì, è interessante, secondo me c'è, ma non, ci sono alcuni tipi di turismo che non passano dai tour operator. Uno è il turismo religioso e l'altro è, perché ne abbiamo discusso recentemente con Turismo Torino, secondo noi il turismo escursionistico o di montagna. Loro ci chiedevano di dare maggior visibilità ai rifugi, ai percorsi trekking in montagna, anche in Alta Val di Susa, eccetera, ma quel tipo di turismo si auto-organizza e si informa già sapendo dove vuole andare. È difficile che passi attraverso un mediatore. È molto difficile.
C'è una competenza specifica.
Sì, c'è una competenza, e di nuovo è come la persona che sa molto delle cose va da solo, studia da solo e va da solo perché sa che deve andare in quel rifugio, perché da quel rifugio lì poi fa la passeggiata, la camminata, eccetera. È difficile che passi da noi.
Cos'è il cambiamento del salone?
Il cambiamento del salone che quest'anno hanno deciso, allora il problema del salone è che il salone del libro fatto dentro Lingotto costa moltissimo, questo l'hanno sempre detto, no? Non sono mai scelti, la società francese che gestisce, perché una società francese che gestisce il Lingotto non è mai scesa di prezzi. Questo significa che nonostante tutta la gente che va al salone, nonostante i biglietti d'ingresso che sono alti, nonostante il fatto che quelli che espongono paghino delle belle cifre, siano sempre quasi in perdita. Allora quest'anno per la prima volta, ma in accordo con la città, il Salone del Libro in accordo con la città ha deciso di provare a fare il salone non più al Lingotto, e quindi, come diceva il signore, hanno deciso di provare in forma diffusa nel centro torinese. Per noi che facciamo turismo potrebbe essere una cosa interessante, perché ci porta la gente fuori. Potrebbe anche essere interessante perché potrebbe portare più lavoro in generale ai ristoranti, ai bar, a tutte le strutture intorno nel centro, invece che normalmente si fagocita tutto là dentro e non escono. Anch'io ho dei dubbi su come riusciranno a fare, perché ci sono dei numeri di una portata tale che quando tu hai 1000 persone che entrano,
deve dire chi organizza,
quando tu hai una portata di gente, per cui cioè, io gli accessi al Salone del Libro sono importanti. Pensare di utilizzare le sedi, io immagino il circolo dei lettori o le sedi delle associazioni culturali,
ma delle sale che non reggono,
non reggono mica quella roba lì, e non so dove loro pensano di mettere proprio l'esposizione di tutti, cioè non so se l'esposizione delle varie case editrici saranno tipo 10 case editrici lì, 5 case editrici, perché sono tantissime, No.
Spero, essendo a maggio, spero
che è data. No, l'ipotesi è già data, l'hanno già pubblicato sulla stampa, e questo è stato, c'è stato un grosso strappo in questo.
Si va a Ropero.
perché no, però non si sa ancora dove, le sedi non sono ancora state.
Le sale del Bustolo hanno già più o meno definite.
No, se è definito, se fanno così e non sarà più, e non saranno più e hanno deciso realmente di non farlo più a Lingotto per questioni di spazio, spero che sia in giro per la città, ma che abbiano pensato, perché è difficile.
Di logistica, raccordare le varie conferenze, una cosa averle nello stesso salone, una cosa averle spartagliate.
E anche io non riesco tanto a immaginarmelo, nel senso che io immagino tutte quelle case editrici con tutte le presentazioni, tutti gli stand, qui può anche darsi che alla fine poi cambino idea e lo ricucciano lo strappo. Però c'è sempre stato questo problema, c'era anche col Salone del Busto.
Sì, hanno avuto la bella idea di fare il Salone del Busto.
Volevano anche fare
Valentino e Palazzo Reale, anche il Palazzo Reale.
Sì, e il Salone del Libro vedremo se, se c'è stato questo strappo reale o se era soltanto una prova per vedere se abbassavano i costi e alla fine lo faranno lì. Vedremo.
Scusi, tornando un secondo alla, alla magica e alla sotterranea, come vi comportate con il, per il discorso plurilingue? Cioè,
allora, noi la
garantiamo.
Sì, ne abbiamo una guida che parla tutto, no? Magari, una che parla tutto, no? Allora, noi garantiamo la guida in lingua inglese su richiesta, anche soltanto con due persone. Questo fa parte del nostro rischio d'impresa, nel senso che ovviamente una guida per due persone non si copre con 22 euro che costa la magica, però è un nostro modo per essere turistici, come dire, per cui noi garantiamo sempre lo stesso prezzo, minimo due persone, anche in lingua, così può essere più interessante, nel senso che abbiamo due ospiti inglesi o che parlano inglese da qualche hotel, fanno il tour con il pullman in italiano, hanno gli italiani, il pullman e la guida in italiano, ma sullo stesso pullman con i whisper c'è una guida viva parlante inglese che fa soltanto la parte per loro in inglese e nelle parti a piedi si distacca un po' dal gruppo italiano e segue loro due. È una scelta in realtà ovviamente anche economica, ma che di nuovo ci mette nella possibilità di lavorare con gli hotel e con tutti, perché gli hotel possono dire guarda che allo stesso prezzo è la guida in inglese garantita. No, in realtà in tutte le altre lingue, ma nelle altre lingue chiediamo 50 euro a persona, minimo due persone perché costano di più. E abbiamo le guide sia per individuali, ma poi abbiamo anche tanti gruppi invece in lingue, abbiamo guide nelle seguenti lingue, oltre al piemontese, l'italiano,
francese,
inglese, spagnolo, portoghese, russo e giapponese. Tedesco, mi dimenticavo, tedesco sì perché non può, nelle langhe c'è la calata degli svizzeri, quindi sì, è una cosa che ci manca se volete studiare e di...
Sì, cinese.
Bravo. Perché si sta lavorando tanto sul mercato cinese, sapete che hanno fatto una trasmissione che ha avuto un seguito pazzesco, non so se l'avete seguita, hanno fatto una specie di serie televisiva in cui questi ricchi cinesi vanno a scegliere il loro matrimonio e hanno scelto Torino e le Langhe e ha avuto una risonanza pazzesca perché là poi quando la vedono sono tipo esatto. E perché è un nuovo mercato emergente, quindi ci sono state due trasmissioni importanti in cinese, pare che sia un mercato emergente molto difficile perché intanto noi non abbiamo guida abilitata in cinese realmente perché non ce n'era bisogno e nessuno l'ha fatto. Manuelo Moroni sta studiando il cinese. Sì, però bisogna prendere il patentino perché è tutta una... però è un grande mercato, devo dire che è un grande mercato molto difficile perché noi col pubblico cinese non sappiamo come rapportarci e nemmeno tanto cosa raccontargli, nel senso che quelli che abbiamo avuto del nostro 1600-1700 e dei Savoia non c'è un riconoscimento culturale della cosa e quindi è un po' difficile approcciarsi. E poi il pubblico cinese, per esempio, tipo si fa da mangiare in camera e magari vogliono scaldarsi la marmitta mongola anche nel 5 stelle e questo non è bene. Quindi c'è è un nuovo mercato. Turismo Torino ha fatto una guida in cinese, adesso stanno facendo degli incontri per capire se ci fosse questo mercato. Se qualcuno insomma si può preparare, può anche essere una specializzazione, di avere magari come lei. Noi abbiamo fatto un colloquio con una ragazza cinese, eventualmente da prendere in ufficio come supporto, perché non si sa mai, potrebbe essere interessante.
Tanti sono tanti.
Sono tanti. E un pubblico non fa, è come il pubblico russo, non è facile. Il pubblico russo è arrogante e molto, è difficile da gestire. No, poi se può tratta male tutti anche, però sì, no, è proprio un pubblico che non è. Però
nuovi ricchi.
Sì, è proprio un pubblico un po' difficile, però è un pubblico, quindi potrebbe anche essere in realtà una specializzazione, per cui noi appunto avevamo fatto questo, per esempio questo colloquio, perché in realtà loro ci hanno detto che loro desiderano parlare cinese quando chiamano, non trasferire in inglese, mentre tutti gli altri, compresi i tedeschi, per loro è normalissimo avere un'agenzia che si rapporta con loro in inglese e poi dopo la guida sarà in tedesco, ma si rapporta con i preventivi così in inglese, per loro non tanto, quindi per questo noi siamo un po' in difficoltà. È un altro nuovo mercato importante, sul quale però invece su quello si sta già lavorando, il giapponese, perché ci sono molti giapponesi che fanno il quello che si chiama il secondo viaggio in Italia, che vuol dire che fanno il primo viaggio classico, no? Che è Roma, Firenze, eccetera, e Venezia, però poi tornano in Italia e noi siamo come una seconda meta abbastanza su cui noi stiamo lavorando. Lavoriamo così, ci sono i tour operator giapponesi che da sempre lavorano con i tour operator romani. Quindi magari sono 20 anni che il grosso operatore giapponese lavora col grosso tour operator romano. Il tour operator romano, non volendo lavorare troppo, quando deve vendere il Piemonte ci chiama e noi come le sartine gli facciamo il preventivo ad hoc. E i giapponesi invece è un pubblico diverso, è più colto e più preparato ed è... Sì, è un pubblico alto, per esempio il Regio, noi facciamo ogni tanto qualcosa col Regio, prendiamo i posti che ci tengono magari in allotment e così lavoriamo bene, perché comunque è piacevole anche per un gruppo, no? Andare a vedere una sera qualcosa al Regio, su quello stiamo lavorando. I francesi invece non ci guardano, perché i francesi fanno tutto da loro, prendono la guida di un retard e vai. E d'altro canto va bene così, insomma, c'è posto per tutto, però è vero forse che il nostro, che adesso non siamo così, la resa del turismo non è così alta, però insomma credo che non sia nemmeno così importante, poi dopo arriva tutto pian piano, no? Grazie a voi, alla prossima allora.